Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Benvenuti da Eliana Storri al consueto appuntamento settimanale con la salute e i medici del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Eliana Storri al microfono in questo spazio che il venerdì dedichiamo alla medicina. Se volete parlare con la redazione di 105 telefonate al numero verde 800 208 802 oppure inviate un sms al numero 335 12 43 317 e come sempre vi ricordo che tutte le puntate di Effetti Collaterali si trovano sui siti radiovaticana.va/105 e unicattolica.it. In Italia circa il 35% dei parti sono cesarei contro una media di molti paesi europei che rimane sul 20-25. Ora però al di là delle percentuali che possono non essere precise rimane il fatto che il Ministero della Salute indica come tetto massimo nazionale il 15% l'anno e c'è anche una grande differenza fra nord e sud. In Campania, ad esempio, il 60% dei parti sono cesarei, mentre in regioni come la Toscana e il Friuli una nascita avviene con cesareo nel 20% dei casi. Quando è davvero necessario intervenire effettuando un parto cesareo? Lo chiediamo al professor Alessandro Caruso, direttore di ostetricia e ginecologia e responsabile della sala parto del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professor Caruso, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Professore, quali sono le condizioni che si devono verificare affinché i medici decidano di intervenire chirurgicamente in un parto?
Il parto cesareo è la soluzione salutare, salvavita o salva salute, sia per la donna che per il bambino, in un certo numero di casi, riconosciuti ormai da 30-40 anni a questa parte, e che statisticamente possiamo in maniera grossolana dire essere l'8-10% di tutti i parti, cioè un numero abbastanza importante che riguarda le malposizioni fetali, le patologie della placenta come la placenta previa, oppure l'iposviluppo fetale molto grave, molti parti prematuri con iposviluppo fetale, poi abbiamo donne malate seriamente, oggi meno che ieri, se pensiamo per esempio alle cardiopatie reumatiche, che non riescono a partorire se non a rischio della vita e anche queste si giovano del parto cesareo. Quindi questo è, diciamo così, è stata una conquista dell'ostetricia moderna, allargare il numero dei parti cesarei, soprattutto negli anni 60, 70 e metà degli anni 80, per salvare delle situazioni che altrimenti sarebbero andate incontro a dei disastri o materni o più frequentemente neonatali. Detto questo, oggi ci confrontiamo con un fenomeno che invece, a partire proprio dalla fine degli anni Ottanta fino ai giorni nostri, ha visto un incremento, diciamo, irrazionale del numero e della prevalenza dei tagli cesarei nel nostro paese, ma anche in altri paesi. Cioè, mentre la mortalità materna e la mortalità perinatale, cioè i bambini che muoiono negli ultimi giorni della gravidanza e nei primi giorni di vita, sono scese molto già a partire dagli anni 70 e 80 e hanno raggiunto nei primi anni 90 il cosiddetto zoccolo duro. Noi oggi diamo come mortalità perinatale un numero variabile fra il 5 e il 9 per mille bambini, che è un numero che noi riteniamo oggi insopprimibile se uno pensa alle malformazioni, se pensa agli eventi naturali avversi, eccetera, eccetera. Abbiamo raggiunto questo già molti anni fa, con un numero di tagli cesarei che allora era, mi pare, del 12-14%. Da quel momento in poi la mortalità perinatale e la mortalità materna è rimasta ferma, perché non poteva migliorare, e il numero di tagli cesarei è continuato ad aumentare. Allora gli epidemiologi hanno detto, ma forse sono diminuiti i danni neonatali, cioè sono meno i bambini che hanno le paralisi cerebrali, i danni permanenti. No, anche quel numero purtroppo da 20 anni è stabile in tutto il mondo, parlo del mondo progredito. E oggi quindi noi italiani ci troviamo di fronte, e qui le do i dati, c'è una tabella davanti, accreditati. Italia mi pare sia 2010-2011 38%, Olanda 13%, Francia 20%, Gran Bretagna e Germania 23-24%. Allora cosa c'ha sto paese nostro perché si fanno tutti questi tagli cesarei? E questo è un quesito che ci siamo posti e che, a cui solo in parte sappiamo rispondere.
Percentuali ben lontane da quest'8% di cui ci ha parlato, cioè dei parti necessari.
Sì, diciamo questo, che oggi con l'antropologia attuale, con questo desiderio di sicurezza, col fatto che insomma i medici hanno anche un atteggiamento molto prudenziale, oggi noi riterremmo appropriati, come statistica generale del paese, una percentuale pari a quella della Germania e della Gran Bretagna, insomma al massimo un 25%, ecco, proprio perché oggi noi riusciamo a portare avanti gravidanze in donne malate che 20-30 anni fa non avevano, esitavano in aborto o in sterilità. Consideri poi che oggi rispetto a 30 anni fa molte donne più grandi di età accedono alla gravidanza, sono insomma, donne che non hanno in un certo numero la pienezza della salute riproduttiva. Quindi questo naturalmente comporta un leggero aumento dei tagli cesarei, però non sta qui il tema, il vero problema oggi sta in un altro fenomeno, secondo me. Se posso continuare glielo accenno.
Certo, professore, sì, perché io vorrei sapere, appunto, per il ginecologo è chiaro, è senz'altro più gestibile il parto cesareo, giusto?
Ecco, questo.
Quindi mi spieghi un po'.
Cioè, a un certo punto, proprio negli anni 90, si è creata quella sensazione, avallata anche da molti, diciamo, ostetici importanti, che ormai il parto fosse sicuro purché si ricorresse con larghezza al taglio cesareo. E quella era una interpretazione non esatta, e le statistiche degli anni seguenti hanno dimostrato che purtroppo non si riusciva a migliorare oltre quello che si era già raggiunto. Ma questa, diciamo, diffusione di questo concetto ha colpito l'utenza e tutta la classe medica in modo tale che si è sparsa il convincimento che il taglio cesareo fosse il modo più sicuro di partorire, cosa che è assolutamente non vera, perché poi i tagli cesarei, e oggi lo stiamo vedendo anche tutti i giorni, sono interventi chirurgici con le loro complicanze, complicanze infettive, complicanze tromboemboliche, per cui per la donna è più rischioso, senza parlare del fatto che queste donne che fanno uno, due, tre o più cesarei vanno incontro a cesarei sempre più difficili, e quando poi per caso dovranno essere operate all'addome per patologie di vario tipo, si troverà una situazione che non è quella naturale, e quindi la chirurgia di queste donne più grandi, anziane, sarà una chirurgia diversa da quella che sarebbe potuta essere in condizioni di donne che hanno partorito per via naturale. Ma torniamo al tema del perché questo aumento. Ecco, i fenomeni sono questi. Da un lato l'utenza presso la quale c'è nato, è sorto questo convincimento e si è sviluppato la sicurezza. Da un altro lato i medici, anche non ostetrici, che consigliano sempre di più per qualsiasi banalità. Per esempio, la donna che ha la lombalgia deve fare il taglio cesareo, lo dice l'ortopedico, ma su quale base? Terzo punto che riguarda invece la nostra specialità e che io ritengo molto importante, soprattutto in questi 10-15 anni, cioè la nostra specialità ostetico-ginecologica, in realtà si articola in molte sottospecialità. Gliene cito quelle più conosciute: la ginecologia endocrinologica e della sterilità, la cosiddetta fisiopatologia della riproduzione, la ginecologia oncologica, la ginecologia chirurgica endoscopica, cioè c'è una serie di giovani specialisti che si dedica in maniera quasi esclusiva a questi settori, perché facendolo in maniera intensiva ottiene delle competenze professionali molto buone e un riconoscimento delle strutture ospedaliere, ma anche economico, perché si va a cercare di questi medici che per esempio sanno operare certe cose, eccetera, eccetera. La figura dell'ostetrico è rimasta una figura abbastanza generalista, tale per cui poi in sala parto in realtà vanno tutti questi giovani medici che non hanno competenze specifiche sui temi dell'ostetricia e del parto, ma che hanno sviluppato altri interessi. E quando stanno in sala parto, e ci stanno volentieri perché Considerate che il parto è la causa più frequente di ricovero della donna, è la causa più frequente per cui la donna si rivolge a uno specialista ostetrico ginecologo, per cui la gravidanza e il parto sono comunque, mi passi il termine, un buon business per qualsiasi specialista di ostetrico ginecologia. Quindi questi giovani specialisti che si sono dedicati ad altro ci vanno volentieri in sala parto, ma poi in realtà di fronte alla minima paura, alla minima incertezza, risolvono la situazione solo con il taglio cesareo, perché quelli lo sanno far tutti. Mentre resistere alle pressioni delle donne, interpretare la cardiografia, interpretare un andamento del parto magari un pochino più complesso, e questo è di una classe di medici, gli ostetrici specifici, che in realtà sempre meno si dedicano a questo settore.
Anche per quanto riguarda, diciamo, in termini di tempo, è più complesso?
Certo, si è detto molto, il taglio cesareo è economicamente più vantaggioso, ma non in maniera speculativa. In realtà, in qualsiasi ambiente, il taglio cesareo è la maniera di espletare in un'ora il parto, che normalmente avviene fra 6 e 12, 14 ore. Alla ricerca della sicurezza a tutti i costi, molte donne si ricoverano troppo presto per il travaglio di parto e quindi dopo alcune ore che stanno in sala travaglio o nei reparti senza che il medico faccia granché, perché magari non è in travaglio, il ricovero è stato intempestivo, nessuno ha il coraggio di rimandare a casa queste donne, né il medico di pronto soccorso ha avuto il coraggio di respingerla, perché tutti premono per questa pseudosicurezza dell'ospedalizzazione precoce. Che succede? Se donne si stancano, le famiglie si stancano e tutti invocano
il taglio cesareo.
E qual è il medico che si oppone? Certamente dovrebbe essere, certo, il medico competente. E torniamo al discorso di prima.
Quindi può richiederlo anche la donna, il parto cesareo?
Certo, lo può richiedere in due formule. O una richiesta cosciente, preventiva, firmata, eccetera, eccetera. E qui si apre una discussione medico-legale e giudiziaria se è giusto che il medico accondiscenda a questo, perché se il medico accondiscende a un atto non necessario, in qualche maniera se ne assume anche la corresponsabilità. E se succede la complicanza? Questo è il dato teorico. Il dato pratico, se una donna, una famiglia vuole il taglio cesareo e firma una carta che desidera, insomma, il medico glielo fa. Questo è il punto. E poi c'è invece tutta un'altra casistica di donne che dopo 10-12 ore di sala travaglio invocano il taglio cesareo, e lì c'è il problema della competenza di chi l'assiste.
Ma professore, come spiega il divario che esiste fra nord e sud? Sono di più le donne del sud che ricorrono al cesareo? Io pensavo il contrario.
No, è una situazione proprio antropologica, cioè partorire per via vaginale è ancora un valore nella vita di una donna in alcuni settori della popolazione, e qui l'Italia ovviamente sappiamo tutti che non è mai un paese uniforme, ma anche la Germania c'è questo fenomeno. E poi è un problema anche di classe sociale, cioè la classe sociale molto alta ritiene il parto per tradizione familiare ancora un valore, ma la, diciamo, middle class attuale, che è quella prevalente, non lo ritiene un valore e ritiene il travaglio quasi una seccatura, quindi bisogna sbrigarsi, bisogna far presto, eccetera, eccetera.
Ecco, proprio per questo io avevo idea che fosse il contrario, che fosse più la donna del nord appunto ad invocare questa velocità del parto.
E consideri che in questo c'è anche una, diciamo, una prassi, non direi una cultura, ma una prassi diversa anche dei medici. Mentre in alcune regioni, per esempio come la Lombardia, il Trentino e il Friuli Venezia Giulia, gli ostetrici fanno abbastanza corpo e si incontrano, discutono e quindi fanno delle linee guida che sono abbastanza ben condivise da tutti e seguite, anche se ormai anche Milano c'ha delle sbavature in eccesso dei tagli cesarei, qui da noi e nel sud questo non accade, per una serie di motivi storici che riguarda per esempio anche il fatto che noi abbiamo un sacco di università, un sacco di professori, ognuno la pensa in modo diverso, molti di questi professori sviluppano, diciamo, interessi in campi non ostetrici, per cui poi quando si tratta di parlare di ostetricia, tutti hanno la riserva mentale del taglio cesareo panacea.
Lei prima ha accennato ai costi, perché appunto c'è anche da considerare questo aspetto, un parto cesareo costa in termini di degenza quasi il doppio di un parto naturale, e il ministro Balduzzi ha quantificato uno spreco di 85 milioni di euro l'anno In un clima di revisione della spesa pubblica si potrebbero risparmiare, quindi?
Ma guardi, devo essere sincero, con tutto il rispetto per il ministro Balduzzi, non mi pare questa un'argomentazione di grande importanza, perché 85 milioni sono poco. Consideri che lo Stato spende poco per le nascite. Noi abbiamo 540.000 nascite l'anno all'incirca e lo Stato spende poco più di 1 miliardo di euro per sostenere le sale parto di tutta l'Italia. Se noi pensiamo ai 3,9 miliardi per il Monte Paschi di Siena, scusi, non mi pare veramente che la spesa per il parto sia una grande spesa. E consideri, quindi secondo me siamo già all'osso, consideri che lo Stato paga in media fra parto naturale e cesareo 2.000 euro a parto. E noi con 2.000 euro dobbiamo dare i turni delle ostetiche, i turni dei medici, tutti i materiali che servono, la cardiografia, le ore di assistenza, l'assistenza al neonato nella stessa cifra. Onestamente non mi pare che lo Stato sia generoso con questo settore.
Professore, il 12 febbraio lo sciopero degli ostetrici, ci può dire qualcosa a riguardo?
Sì, ma guardi, questo sciopero degli ostetrici io lo capisco. È legato al fatto che il nostro paese, ma non è l'unico, anche gli Stati Uniti sono questo, è invaso dal contenzioso medico-legale e giudiziario sui bambini che hanno degli esiti permanenti o che muoiono al momento della nascita o poco prima o poco dopo. Ecco, qui va fatto un discorso molto chiaro. È vero, come in tutte le professioni, in tutte le attività, che il medico può sbagliare. Ma l'esperienza attenta e approfondita di questa casistica che cosa ci fa capire? Che il 95% di questi eventi sono eventi insopprimibili, proprio perché siamo arrivati ad avere delle casistiche molto molto buone. Nonostante questo, se in Italia mediamente nascono 1.500 bambini al giorno, si hanno statisticamente 5 morti endouterine, 7-8 morti dopo la nascita, e questi sono legati soprattutto ai bambini altamente prematuri, che su 1.500 parti non possono essere meno di 30. Consideri poi che, come in tutti i paesi, ci sono almeno 4-5 bambini che nascono tutti i giorni che avranno degli esiti neurologici permanenti molto gravi, la famosa cerebro a palsi, gli esiti del sistema nervoso centrale.
In sostanza si accusano i medici ingiustificatamente
di eventi naturali, come se i terremoti, le alluvioni, tutti gli eventi naturali potessero, come ha detto il Tribunale dell'Aquila, avere sempre dei responsabili. In realtà non è così. E lo Stato come si organizza con i terremoti e con le alluvioni? Si organizza con dei fondi di solidarietà che vanno ad aiutare quelle popolazioni colpite. Bene, la proposta che io faccio, cogliendo questa occasione, è che se lo Stato si attrezzasse per un fondo di solidarietà per queste nascite sfortunate, che sono eventi naturali, probabilmente con 300-400 milioni l'anno si riuscirebbe ad aiutare le famiglie e a risparmiare 5 volte di più quello che si spende per le cause, gli avvocati, i tribunali, i consulenti, eccetera, eccetera. Se lo Stato pensasse a questo, probabilmente le sale parto sarebbero più tranquille, i medici avrebbero meno paura, i tagli cesarei diminuirebbero, alcuni costi della sanità diminuirebbero, ma soprattutto la gente e gli specialisti avrebbero di fronte un quadro di verità riguardo a questo fenomeno, che altrimenti è vissuto molto male, con grandi frustrazioni e con la paura da tutti.
Professore, ma all'atto pratico lei crede che questa sia una strada percorribile?
Secondo me.
Attuabile?
Sì, è una strada percorribile e attuabile, perché poco costosa e ci farebbe risparmiare. Se ci fosse l'intelligenza politica di vedere queste cose, il problema si potrebbe risolvere in 3 mesi.
Per questo dobbiamo aspettare 3 settimane?
3 settimane perché...
Per le elezioni.
Ma lì non è, lì basterebbe... È inutile fare i conti di quanto costano 89 milioni, guardi, sta cosa mi fa quasi ridere, insomma, i tagli cesarei. La diminuzione dei tagli cesarei si ottiene con la diminuzione del contenzioso medico-legale e con la rivalutazione della professionalità di quei medici che si dedicano all'assistenza al parto, cioè valutare l'assistenza al parto come merita, come un intervento di ginecologia oncologica, un intervento di endoscopia ginecologica, perché al parto si gioca il futuro di un bambino nella stragrande maggioranza dei casi. Ed è lì che quindi vanno puntate le risorse. Non è giusto che si paghi un intervento per incontinenza urinaria di una donna di 75 anni, lo Stato paga 7.000 euro se si usano certi materiali e per un parto il più difficile si pagano 2.000 euro. Questa è la miopia di chi si interessa di politica sanitaria in Italia.
Professor Caruso, grazie per essere stato con noi, grazie per tutte queste informazioni, le auguro buon lavoro.
Grazie, grazie a lei.
Era il professor Alessandro Caruso, direttore di ostetricia e ginecologia e responsabile della sala parto del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Linea fra poco alle previsioni meteo, il radiogiornale in lingua francese e la viabilità a Roma. Da parte di Eliana Storri, un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.